Nuova puntata di Lobanovsky, il podcast tecnico e tattico dell'ultimo uomo. Come sempre sono Daniele V. Morrone. Come sempre attraversiamo un nuovo argomento. Questa volta lo faremo con Gianmarco Porcellini, collaboratore dell'ultimo uomo e tifoso del Rimini, ma ho scoperto nel tempo anche grande appassionato della Fiorentina. Per questo possiamo considerarlo un esperto della Fiorentina ed è qui per parlarci proprio di Vincenzo Italiano. Parleremo non soltanto di Italiano ma anche di Thiago Motta, sostanzialmente i due allenatori più promettenti usciti dalla Serie A negli ultimi mesi, e vogliamo capire questa puntata se sono pronti per una grande squadra. Quindi se ci sei Gianmarco, io inizierei.
Sì, ciao Daniele, buonasera, buon pomeriggio o buongiorno a seconda del momento in cui ci ascolteranno, a tutti gli ascoltatori.
Partirei subito quindi a bomba su Italiano, lo conosciamo ormai bene, sono delle stagioni alla Fiorentina ma c'è stata anche la parte quella alla Spezia. Ti chiederei quindi subito di descrivermi in poche parole che allenatore è Vincenzo Italiano.
Ma Vincenzo Italiano è un allenatore con dei principi di gioco abbastanza riconoscibili, è un allenatore che in questo triennio alla Fiorentina ma anche nelle precedenti esperienze, in particolare allo Spezia, ha l'idea di difendere in campo lungo e attaccare in campo corto, questo attraverso il recupero palla in zone alte del campo, e il tutto passa sempre da ritmi e anche da una certa intensità, in parole povere. Poi dopo magari ci addentriamo meglio per capire un po' come è impostato la Fiorentina in questo triennio.
Mi piace che hai messo subito le mani avanti, perché hai capito come funziona questo podcast, perché ci arriviamo ad andare a fondo, tranquillo che ci arriviamo. Quindi la Fiorentina con Vincenzo Italiano ha partecipato a finali, ha partecipato anche a una finale europea, ha partecipato adesso alla Supercoppa, sta avendo un campionato di Serie A di alto livello, stiamo registrando che è in lotta per la Champions League, quarto posto, quando lo sentirete magari sarà successo qualcosa, ma è lì tra le squadre che lottano per la Champions League con un budget minore rispetto alle altre squadre in corsa, è una squadra che con il tempo ormai sta assestando nella parte alta della classifica. L'ha fatto prendendo alcune anche buoni risultati durante la stagione, ad esempio ricordiamo sicuramente il 2-1 con la vittoria contro proprio il Bologna di Thiago Motta, il 3-2 contro l'Atalanta, ma anche delle sonore sconfitte, quella del 4-0 contro l'Inter o anche quella contro il Milan, non sono state esattamente delle grandi partite. In generale quindi possiamo dire che è una stagione positiva, ma ha mostrato anche alcune peculiarità del suo gioco che continuano a ripetersi negli anni e che portano più di una persona a domandarsi se sono dei difetti strutturali della Fiorentina per i giocatori che ha a disposizione Italiano o se è proprio lui che si è messo in testa di fare un tipo di gioco e queste problematiche si ripetono nel tempo. Vuoi descrivermi tu quali sono brevemente le problematiche di questa stagione della Fiorentina?
Sì, le problematiche di questa stagione diciamo che si stanno accentuando e un po' vanno a ricalcare quello che abbiamo visto soprattutto negli ultimi 2 anni e mezzo, nel senso che poi è una squadra che ha abbastanza difficoltà ad aprire i blocchi bassi, una squadra che vuole quasi schiacciare fisicamente l'avversario nei propri 30 metri, però poi la Fiorentina negli ultimi 30-40 metri mostra sempre meno fantasia e soluzioni per aprire appunto per disordinare la fase difensiva avversaria, una squadra che ha poco gioco centrale e secondo me che quest'anno senza un lanciatore come Amrabat ha anche più difficoltà a pescare e isolare gli esterni alti. Poi va da sé che un giocatore come Nico Gonzalez è decisivo per le prestazioni a livello offensivo della Fiorentina, non è un caso che quando lui viene meno sta mancando da 1 mese e mezzo, la scorsa stagione è mancato praticamente per i primi 3-4 mesi, anche l'imprevedibilità, la produzione offensiva difensiva ne risenta.
Sì, va detto che la Fiorentina, nonostante l'assenza di Nico Gonzalez, ha raggiunto comunque un buon livello di risultati in continuità contro squadre non in formissima, come ad esempio la Sverona, o squadre invece più in forma, come ad esempio il Torino. Sono arrivati di 1-0 continuati, poi la sconfitta contro il Sassuolo, il pareggio con l'Udinese. Sta comunque mostrando di poter tenere come gioco. Il problema è che non arrivano tante conclusioni in porta, soprattutto da posizione pericolosa. La Fiorentina quindi accumula giocatori nella metà campo avversaria, ma fa difficoltà ad utilizzare questi giocatori non in un modo schematico. È un allenatore di sistema italiano che ha stabilito dei pattern che preferisce utilizzare, e questo permette una fase offensiva, secondo me, ordinata contro qualsiasi tipo di pressing. La Fiorentina riesce a giocare contro qualsiasi tipo di pressing, l'uscita del pallone è pulito, riesce ad arrivare dove vuole arrivare con il pallone nella metà campo avversaria. Poi quando però, come sappiamo tutti, è il momento della creatività, cioè nella zona di rifinitura, il momento dell'ultimo passaggio, il momento della zampata decisiva, lì, nel momento in cui è mancato Nico Gonzalez, si sono viste le lacune della squadra di finalizzazione, ma anche di rifinitura, perché Beltran, che è il centravanti di questa stagione, sta avendo poche occasioni per mostrare il suo livello fronte alla porta. Quindi è una questione, come dicevamo, che si ripete in questi ultimi anni. Mi puoi dire se era anche una questione del suo Spezia, se secondo te la rosa dello Spezia non era comunque talmente all'altezza da poter giudicare da questo punto di vista?
Ma io ti dico, allo Spezia paradossalmente ho visto più varietà, più soluzioni per arrivare al tiro, e Nzola, che poi è un tratto distintivo della gestione di Italiano, ce l'aveva al Trapani e è arrivato allo Spezia, se l'è portato anche a Firenze, mi sembrava più coinvolto, pur essendo un giocatore poco partecipativo, poco associativo, riusciva a creargli meglio lo spazio per far sì che arrivasse a calciare. Mi sembra un po' che la fase offensiva si stia inaridendo in questo terzo anno, che quasi la squadra si stia, come posso dire, quasi avvitando su se stessa e irrigidendosi.
No, questo non significa ovviamente che sia tutto negativo, stiamo dicendo il campionato è di alto livello e lo è soprattutto per quello che fa senza il pallone questa Fiorentina. La pressione sì, è di alto livello, la capacità quindi di affrontare qualsiasi tipo di avversario è di alto livello, e soprattutto si può notare come Italiano non è che stia fermo a vedere una squadra irrigidita dall'inizio, sta provando delle soluzioni durante la stagione per provare a scardinare un po' questa lacuna della squadra. Una che mi sembra la più evidente di questa stagione è Martinez Quarta, che avanza dalla linea difensiva per fare quasi l'incursore, una novità rispetto al passato. Si era visto la scorsa stagione un accenno di questa cosa, in questa è proprio una cosa sistematica, Martin Squarta che avanza quindi a scompigliare in questo modo con un uomo in più la difesa avversaria. Come però potete immaginare voi che sentite, ma soprattutto mi dirà anche adesso Gianmarco, è un modo un po' semplice per risolvere una questione sistemica, e solitamente se è una questione sistemica le soluzioni così semplici non è che siano di grandissimo respiro. Può funzionare in qualche partita, ma nel lungo periodo si assesta la cosa, perché gli avversari ti capiscono e ti leggono velocemente. Se tu fai la stessa cosa in Serie A per 3 partite, alla quarta già sanno come fermarti, e in questo caso tu aggiungi un uomo, è vero che viene come incursore, ma non cambia il fatto che poi qualcuno la palla gliela deve mettere in testa a Martinez Quarta, che viene in area di rigore, e c'è quindi sempre la questione dell'ultimo passaggio, che è un po' troppo schematico l'arrivo. Parliamo però da questo punto di vista quindi della capacità di Italiano di affrontare quelli che sono i problemi sistemici durante la stagione. Secondo te questa soluzione di Martinez Quarta è una buona idea, o secondo te serve qualcosa in più dal punto di vista di Italiano per mostrare di mettere mano veramente a questa squadra, che va da sola come il pilota automatico, abbiamo detto, tanti giocatori al metà campo, riesce ad attaccare quindi molto bene dalla uscita del pallone, riesce ad arrivare con uomini in area di rigore, però è leggibile.
Sì, ti dico, sicuramente Italiano è un allenatore che ha dei principi molto chiari, però all'interno di questi è in grado di trovare delle soluzioni anche molto originali, perché comunque Martinez Quarta accompagnava l'azione già nella prima stagione, anche se magari non aveva un impatto, un'influenza così evidente sulla fase offensiva. Lo scorso anno spesso sull'uscita del pallone, anzi proprio sulla costruzione bassa, si andava ad alzare dietro la linea, prima linea di pressione, per aiutare il play a Marabat comunque a far uscire la palla, e quest'anno invece lo vediamo quasi uno shadow striker, come lo definirebbero gli inglesi. Ha segnato 4 gol e la Fiorentina in questo momento, in questa stagione in particolare, sta risolvendo alcuni problemi in fase, o meglio sta nascondendo parte dei suoi problemi in fase difensiva con il contributo dei calci piazzati. Ha segnato, se non sbaglio, su 47 gol, 19 su piazzato, 40%, che è una cifra quasi senza senso. Ha segnato 8 gol di testa, di questi mi pare che Quarta, non mi ricordo, ne ha segnati 4-5. Anche Ranieri, l'altro centrale, ha trovato una continuità, sì, una continuità inedita a livello realizzativo. Ma anche nel corso della scorsa stagione, secondo me, la Fiorentina era partita a maluccio, poi è andata in crescendo, ha trovato una serie di soluzioni, e ad esempio anche il passaggio al 4-2-3-1 per una certa parte della stagione, che poi quest'anno è istituzionalizzato, perché comunque Bonaventura, il suo impatto è tangibile, è evidente nella scorsa come in questa stagione. Vediamo soprattutto nell'ultimo terzo se cambierà qualcosa, perché poi effettivamente è vero che probabilmente le colpe, i demeriti dei singoli collettivi si intersecano con quelli dei singoli, però ad esempio mi aspetto di vedere un po' più coinvolto l'esterno di sinistra, che viene poco dentro il campo, riceve spesso aperto e poche volte arriva a calciare, per cui vediamo un po' questa seconda parte di stagione cosa ci porterà, perché comunque Italiano, l'abbiamo detto, ha saputo trovare anche dei correttivi nel corso della scorsa stagione, vediamo come uscirà in questa.
Arriviamo quindi al nocciolo della questione della Fiorentina di questa stagione, e tu hai detto Ranieri, io andrei proprio lì. Quanto riesce Italiano a sviluppare i giocatori che ha a disposizione? Non il sistema, perché il sistema, come abbiamo detto, è quello, lui l'ha trovato e lo sta mandando avanti, ma i singoli giocatori sotto Italiano diventano più bravi, imparano cose nuove, diventano giocatori migliori, oppure riesce solamente ad integrare all'interno del sistema e fanno quindi parte del sistema? Perché questa, secondo me, è una domanda che serve per capire quanto un allenatore incida non soltanto nel disegnare il sistema di gioco.
È una domanda tosta, e faccio fatica anche a darti una risposta perentoria, perché effettivamente c'è più di un giocatore che arrivava a Firenze con dei margini, o comunque nella fase ascendente della propria carriera, che poi non è riuscito a confermarsi, e diversi esterni poi non è riuscito a integrarli, e penso Barak, dal mio punto di vista, è stata una delusione, perché evidentemente funziona meglio in campo lungo, in campo corto ha avuto un rendimento diverso, però anche qui bisogna capire quali sono le colpe di Italiano e quale sia effettivamente la sua flessibilità, la sua capacità di assecondare le caratteristiche dei giocatori. Di sicuro ci sono stati comunque degli elementi che hanno avuto un impatto, una crescita, e dal mio punto di vista sorprendente. Penso anche all'impatto, all'influenza che ha rivestito Dodò nel corso della precedente stagione. Nella prima parte ha avuto abbastanza difficoltà a inserirsi, nella seconda è praticamente sbocciato, perché poi è diventato anche un giocatore divertente da vedere giocare, con le sue tracce interne, con le sue corse palla al piede, non esistevano fasi conservative nel suo gioco. È un giocatore che purtroppo sta mancando molto nel corso di questa stagione, e poi allargando lo spettro, probabilmente anche è una riflessione interessante, si potrebbe anche allargare ai centravanti, perché effettivamente poi più di un centravanti non è riuscito a esprimersi a pieno, per cui bisognerebbe aprire una riflessione. Effettivamente magari questa risposta potremmo avere degli elementi supplementari quando effettivamente Italiano andrà in un'altra squadra, lo potremo vedere all'opera in una situazione, soprattutto con un parco giocatori di livello diverso.
Qui però c'è la domanda che ti devo fare, che questo podcast vuole affrontare: una grande squadra che va da Italiano in questo momento, secondo te, ha senso oppure è ancora presto? Italiano ha 47 anni, ha iniziato da un po' la propria carriera, però per arrivare ad allenare una grande squadra forse bisogna chiedersi, dato che non sappiamo ancora se è in grado di sviluppare la rosa a disposizione, dato che abbiamo capito che sì, lavora sui sistemi che ha, cercando di aggiustare in corsa, ma dimostra di avere costanza nelle difficoltà del sistema che ha implementato la Fiorentina, ti devo chiedere allora, Vincenzo Italiano è da grande squadra in questo momento?
Io ti direi di sì, ma per un motivo molto semplice: è un momento anche di transizione per tante big e secondo me inevitabilmente si apriranno delle possibilità per lui, che oltretutto è in scadenza di contratto con la Fiorentina al termine di questa stagione. Penso anche progetto come quello del Napoli, che si è sfaldato nel giro di una stagione scarsa, o penso anche magari alla Lazio, che ha bisogno di rinnovarsi e trovare dei nuovi stimoli. Io sarei curioso di vedere Italiano, e se fosse una grande squadra ci penserei, anche perché comunque è un allenatore che è in grado di imporre il proprio contesto e di farlo in maniera proattiva.
Quindi tu pensi che abbia l'archetipo dell'allenatore da grande squadra, che possa funzionare come allenatore da grande squadra perché impone il proprio contesto, riesce ad avere una squadra in alcuni tratti anche dominante, sempre offensiva, come in questo momento sembrano essere strutturate le grandi squadre? Il Napoli vuole raccontarsi così, ad esempio, e tu dici vediamo Italiano nel Napoli. Sono curioso. Io devo dire che fino alla scorsa stagione ero della tua idea. Questa stagione, ripeto, nonostante i risultati positivi della Fiorentina, mi trovo un po' più dubbioso. Ho paura che il ripetersi costante delle stesse questioni che noi abbiamo visto la scorsa stagione, io in estate ho seguito la Fiorentina, ho scritto anche la guida per l'ultimo uomo e pensavo che almeno in questa stagione risolvesse alcune delle questioni, come dicevamo ad esempio della creatività offensiva, dell'assenza della troppa schematicità del modo con cui la squadra vuole arrivare alla conclusione, della poca creatività. In questo momento la creatività è affidata totalmente a Bonaventura e alla vena delle due ali. Se le ali sono come adesso Iconé e Bregalo, non può funzionare, perché Iconé non è in grado di mettere una palla in porta, non si sa per quale motivo, è successo così, e Bregalo è in un momento proprio negativo della sua carriera, anche lui in modo inspiegabile. Se riesci quindi ad avere un giocatore come Arthur Melo titolare, funziona molto meglio, perché Arthur Melo è un giocatore migliore rispetto a quelli che ha a disposizione, è meglio rispetto a Duncan, è ovvia questa cosa, ma non c'è un grande sviluppo dei giocatori che lui ha preso con la Fiorentina che sta portando avanti. Uno è Ranieri, l'altro può essere Martinez Quatta, ma altri nomi non me ne vengono in questo momento, se devo essere sincero, e rischi quindi di ritrovarti con grande ambizione ma in preparazione al momento, cioè la situazione potrebbe rischiare di portare una rosa come quella del Napoli o quella della Lazio a non fare quel salto in avanti che invece uno si aspetterebbe dal allenatore nuovo che arriva entusiasta, che prova a fare quel tipo di calcio lì. Questo secondo me in questo momento è quasi paradossalmente migliore dei risultati, passo indietro nello status di Italiano per quanto mi riguarda. Non so se sono stato troppo cattivo e penso che i tifosi della Fiorentina però saranno d'accordo con questa disamina del fatto che la Fiorentina sta prendendo risultati migliori ma non sta giocando meglio rispetto all'anno scorso.
In realtà credo che sia abbastanza divisivo Italiano. Oddio, relativamente, nel senso che secondo me forte dei risultati ci sono tanti che comunque lo seguono, lo appoggiano, non dico in maniera incondizionata, ma quasi. C'è anche una minoranza, la classica minoranza rumorosa, che sta sollevando dei dubbi, in particolare quando la Fiorentina poi vedi che va sotto, inizia a alzare tanti uomini sopra la linea della palla, si dispone quasi con un 3-1-6 a occupare l'ampiezza, ma poi difficilmente riesce a recuperare lo svantaggio e spesso e volentieri si apre e apre le porte ai contropiede degli avversari, per cui i tuoi dubbi sono più che leciti, sono anche in parte i miei, dall'altro però prevale la curiosità e la voglia di vedere in un contesto diverso per capire quali sono anche i margini, e soprattutto quando avrà a disposizione giocatori di un livello diverso, perché alla fine il parco Ali è sostanzialmente lo stesso da 2 anni a questa parte, gli va riconosciuto anche questo.
Sì, mi sembra una situazione paragonabile, non pound per pound, come si dice in qualsiasi, ma paragonabile a quella di Pioli, forse, prima che arrivasse appunto in una grande squadra. Il fatto che tu hai un allenatore che vuole fare quel tipo di calcio là, e quando ci riesce anche bene, poi ci mette un po' ad aggiustare, però ci prova ad aggiustare le cose, e forse potrebbe avere un impatto simile. E questo significa che Pioli comunque ha vinto uno scudetto con il Milan, con una squadra con una rosa migliore rispetto alla Fiorentina, ma comunque inferiore rispetto ad esempio a quella che aveva l'Inter in quel momento. È riuscito a dare Pioli un qualcosa in più e a sfruttare questa cosa, e si può dire che anche se adesso ci sono molti dei tifosi del Milan che storciano il naso, però rimane il fatto che hanno vinto uno scudetto con Pioli, quindi italiano nel Napoli potrebbe avere effettivamente un successo, nella Lazio potrebbe avere un successo, che questo significherebbe che è un allenatore da grande squadra. Poi uno mi può dire che la differenza tra la Fiorentina e la Lazio non è così grande come quella che ci può essere tra la Fiorentina e il Manchester United, e io ti dirò a questo punto giustamente sì, ma infatti Vincenzo Leão al Manchester United non ci deve andare. La questione è sempre, penso, di rimanere all'interno della grande della Serie A. Non penso che l'ambizione di italiano stesso sia quello di andare ad allenare il Manchester United.
Oddio, in questo momento mi sembra più un tritacarne che una squadra. Io ci penserei 2 volte prima di accettare un'offerta dell'United.
Chi è che invece, secondo me, accetterebbe l'offerta di una grande squadra del resto d'Europa, ma anche per rilanciarla, è Thiago Motta del Bologna. Questo perché mi sembra che la sua visione del calcio respiri un po' più delle influenze esterne rispetto a quella che è di italiano, che è molto legata alla tradizione dei diciamo allenatori offensivi della Serie A. Thiago Motta ha invece preso una parte che si può anche raccontare come il suo periodo in Serie A. Probabilmente Gasperini è stato una sua più grande influenza quando era in Italia, ma mi sembra di vedere che nel tempo sono uscite fuori anche le influenze, ovviamente quella di Guardiola, non stiamo neanche qua a dirlo, ma anche magari quella di Bielsa nel modo con cui vede il calcio verticale e recuperimentato del pallone. Thiago Motta punta ad avere quindi un respiro più ampio rispetto a italiano, però sta avendo una stagione a sua volta particolare. Ti va di raccontarmi che cos'è Thiago Motta in questo momento?
Ah, Thiago Motta in questo momento probabilmente è uno degli allenatori più peculiari, ma anche efficaci del campionato, perché potremmo definire il Bologna come una squadra che vuole controllare le partite attraverso la palla, però secondo me non rende l'idea poi di quello che fa il Bologna in campo. Una squadra che cerca di costruire dal basso in maniera paziente per attirare la pressione, d'accordo, però a me quello che stupisce sempre quando vedo appunto il Bologna in azione sono queste continue rotazioni, i difensori che magari ricevono palla, i centrali difensivi la giocano, corrono in avanti per portare via un avversario, quindi liberare lo spazio, il compagno se ha spazio a qualche metro non si fa problemi, corre palla al piede, tant'è che il Bologna è la prima squadra in Serie A come numero di corse con la palla, addirittura la terza in Serie A per corse progressive, e è evidente che qui c'è l'influenza di un allenatore che sta plasmando una sorta di intelligenza condivisa, per quanto riguarda la fase di possesso, che poi va a influenzare anche la fase di non possesso, che è forse il più grande punto di forza di questa squadra.
Sì, parliamo del Bologna di Thiago Motta proprio nel momento della stagione di bassa dei risultati, perché stiamo parlando quando il Bologna non riesce a trovare la vittoria da qualche partita, ha perso contro l'Udinese molto male, ha perso in modo sfortunato contro il Cagliari, ha solo pareggiato con il Genoa, rimane comunque una squadra che sta lottando per l'Europa, si è abbassata un po' l'ambizione forse rispetto ad un mese fa, in questo momento ottava in classifica, vedremo più avanti, ma sostanzialmente lo dico proprio perché è il momento giusto per farsi delle domande, dato che abbiamo tolto l'entusiasmo iniziale per una squadra che andava a vincere in modo netto contro la Roma, andava ad imporre il suo gioco, magari vincere no, ma giocare molto bene contro la Juventus, molto bene contro l'Inter, è una squadra che ha eliminato anche l'Inter dalla Coppa Italia, e quindi poteva sembrare troppo semplice a quel punto dire Thiago Motta, sì, ovvio, evidente, sta andando benissimo. Questo periodo di flessione ci permette però di fare un ragionamento che prescinde dall'entusiasmo. Tolto questo discorso, è bello vedere giocare il Bologna rispetto magari, come diciamo, della Fiorentina, che è un po' più schematica. Il Bologna si nota una squadra che attraverso la fiducia nel controllo del pallone sta spingendo i giocatori a dare anche qualcosa in più, è una squadra con delle rotazioni, come descrivi tu, allo stesso tempo ricercate e spontanee, perché c'era il famoso 7-2-7 con cui era stato presentato Motta. Effettivamente il Bologna fa un 2-7-2 con i due terzini che rimangono più bloccati e le due ali che rimangono esterne, hai due su una fascia, due sull'altra fascia, e hai sette giocatori, il portiere compreso, che in modo centrale vanno a ricercare il possesso del pallone con rotazioni dei difensori che magari salgono dietro la linea della pressione avversaria, con fiducia, con la punta Zirkzee che viene verso il centrocampo a giocare, quindi con una flessibilità nella fascia centrale del campo che poche squadre hanno in Serie A, e una sicurezza nel gestire il pressing avversario che viene chiamato. In questo c'è qualche ricordo del Napoli di Sarri, se mi passi questo paragone, nel senso che è una squadra che ricerca il pressing avversario per sfruttarlo e poi attaccare alle spalle con le triangolazioni e la velocità. C'è però soprattutto la capacità di vedere una tecnica individuale di alcuni giocatori e tanta corsa. È una squadra che non si può spiegare senza i chilometri che fanno in campo. Hai detto giustamente tu, è quello che fa senza palla il Bologna che è tanto importante quanto quello che fa con il pallone. È una squadra che veramente va su tutti i palloni ed è uno dei motivi per cui, ad esempio, in rosa ci sono questi giocatori che fanno dell'atletismo il punto focale del proprio gioco. Mi viene in mente tra tutti quanti, ad esempio, Ferguson, il capitano, che è un giocatore che probabilmente sparirebbe se non fosse così dominante dal punto di vista atletico rispetto agli altri, ma ce ne sono altri, Frohler, Posch. Questa cosa qui significa quindi una squadra che sa quello che vuole fare con il pallone, ma che senza palla è veramente veramente difficile da affrontare. Il Bologna tende quindi ad avere sia tanto il pallone che a recuperarlo molto velocemente. Non è una squadra con un baricentro alto, è una squadra che invece ha un baricentro abbastanza basso, ma non toglie il fatto che attacca, grazie anche a giocatori come Zirkzee, attacca in modo efficace. Non è un attacco devastante, ma un attacco efficace. In questo momento possiamo dire che quali sono i punti deboli del Bologna? Sono, secondo me, due. Me le vuoi dire tu?
Ma secondo me è una squadra a cui mancano un po', tra virgolette, gli ultimi 30 metri, la cui efficacia dipende essenzialmente da Zirkzee o eventualmente da Ferguson che gli arriva a rimorchio. Secondo me gli manca l'ampiezza del campo, gli manca il contributo delle ali. e a livello di definizione del volume di gioco negli ultimi 30 metri, ma anche a livello finalizzativo. Adesso è rientrato Orsolini, ha fatto un gran gol col Cagliari, ma è lo stesso Thiago Motta a dire che si aspetta molto di più da parte sua nel girone di ritorno. E secondo me poi il destino del Bologna passa anche dal contributo degli altri giocatori della rosa.
Sì, perfetto. La totale dipendenza dal punto di vista di Zirkzee nel creare gioco per sé e per i compagni ed essere quindi sia rifinitore che poi finalizzatore della manovra, e l'incapacità di sfruttare le ali che non siano lanciate in corsa nel caso di Orsolini o nel caso di Ndoye, e riuscire ad attaccare quindi la linea difensiva in corsa quando il Bologna si trova nella metà campo avversaria, che non è una cosa che fa così spesso come può sembrare. E adesso ci arrivo a uno degli aggiustamenti che ha utilizzato Motta nelle ultime partite. È una squadra che quindi quando lo fa non riesce ad avere questo grande apporto dalla parte esterna del campo e invece penetra centralmente, come hai detto giustamente tu, Ferguson che fa da incursore, lo stesso Zirkzee che deve andare lui a concludere, e le ali è vero che vanno in gol, Doi, Solini, ma non abbastanza da giustificare il fatto che questa squadra ha così tanto il pallone, lo gestisce così bene la propria metà campo, che poi è un po' sterile nell'area di rigore avversaria, pochi tocchi nell'area di rigore avversaria, troppi pochi per non portare a partite come quella contro il Cagliari. Non c'era Zirkzee, ok, come quella contro l'Udinese o quella contro il Genoa. Qual è l'aggiustamento che ha fatto Motta per provare a gestire meglio il pallone nella zona di rifinitura? Ha aggiunto un talento tecnico evidente come Urbanski, non dico il nome perché mi si incastra la lingua, però Urbanski è un giocatore che nelle giovanili del Bologna è polacco di 19 anni, è stato preso dal Lechia Gdansk nel 2021, ha giocato nelle giovanili del Bologna soprattutto come mezzala trequartista, quindi nella fascia centrale del campo come appunto rifinitore della squadra, e viene invece utilizzato da Motta come ala sinistra, con però il compito non tanto di arrivare a toccare il fondo e crossare o venire in area di rigore come può essere Orsolini, ma invece di assestare il possesso del pallone nella zona di rifinitura grazie alla sua tecnica, al controllo del pallone, quindi la capacità di gestirlo sotto pressione e passarlo ad un compagno senza andare subito da 0 a 100 come Orsolini. Quindi i numeri di Urbanski in questo inizio di stagione non sono eccezionali, ha giocato ormai già 10 presenze in Serie A, 300 minuti più o meno per capirci, 0 gol, 0 assist, proprio perché il suo ruolo non è quello, il suo ruolo è quello di venire più dentro il campo a giocare il pallone a sua volta, quindi riuscire ad avere un punto di accumulazione del pallone in più rispetto a Zirkzee nella metà campo. Mi sembra questo un aggiustamento che abbiamo visto proprio nelle ultime partite, perché Urbanski è entrato veramente, ha iniziato a novembre con i primi minuti ed è nelle ultime 4 partite che sta giocando con continuità, ha fatto 2 partite da titolare, contro una con l'Udinese e l'altra con il Cagliari, piene, poi se non sbaglio anche con il Genoa è partito titolare ma è uscito nel secondo tempo, ma all'ora di gioco più o meno, quindi è un aggiustamento che è evidente che stava cercando Motta, ha trovato anche il momento giusto della stagione per metterlo dentro, ma non è abbastanza, perché come stiamo dicendo i risultati in questo momento si sono abbassati rispetto a quelli di inizio stagione. Non so se tu hai notato altri tentativi di Motta di sistemare questa sterilità offensiva e questo troppo peso di Zirkzee nella manovra offensiva della squadra.
Ma ho visto che comunque negli ultimi tempi ha provato a dare più continuità a Fabian, anche se comunque non è un titolare fisso, ho visto, mi pare abbia fatto 3 partite da titolare, e passare quasi una sorta di 4-3-3, alzare Fabian quasi sulla stessa linea di Ferguson, perché altrimenti il Bologna di solito parte col suo 4-2-3-1, e no, diversamente le soluzioni sono queste. Ho visto nell'ultimo, magari verso dicembre, che negli ultimi settimane della stagione Likoyannis ha avuto più spazio, perché magari è un buon crossatore, ha un calcio piuttosto preciso, però non è un giocatore che ti aggiunge ampiezza, e soprattutto è un giocatore, se ha l'uomo davanti poi va in difficoltà, perché ha difficoltà a prendersi il fondo. Però di fatto le soluzioni sono queste qua per il Bologna, il tutto in attesa di un giocatore che magari potrebbe aggiungere qualcosa sulla fascia sinistra, come Carson, che però si è fatto male subito e dovrebbe rientrare a metà mese.
Hai un'idea di quanto conti il materiale a disposizione per aver trovato questo sistema, o se secondo te anche con lo Spezia si era visto che comunque questo è il modo con cui vuole giocare Motta?
Ma ti dico, lo Spezia poi aveva cambiato molto nel corso della stagione, era partito con la difesa a 3, poi dopo è passato a 4, però l'idea secondo me, soprattutto per quanto riguarda la tre quarti, la zona di rifinitura, è di giocare con dei riferimenti leggeri, andarli a cercare nei mezzi spazi, ed è anche singolare, ad esempio, visto che Spezia è stato il punto, una tappa sia di Italiano sia di Thiago Motta, dell'uso o anche del non uso che hanno fatto di Nzola, perché con Italiano Nzola era un giocatore quasi apicale, con Thiago Motta è rimasto ai margini, mi pare abbia fatto soltanto una partita da titolare, ha responsabilizzato molto Agudelo, che in certe partite ha fatto anche la punta centrale, Agudelo, lo stesso Ghiasi, comunque un giocatore di fatica più laterale, per cui se vogliamo l'idea è questa qua.
Quindi mi stai dicendo che Agudelo era il prototipo di Zirkzee nella testa di Motta?
Sì, con uno Zirkzee in scala 1 a 5 forse.
Sia fisicamente che poi anche sì. Purtroppo.
No, fisicamente dicevo.
Bene, possiamo quindi stabilire che il calcio che vuole Motta lo stiamo già vedendo nel Bologna, e arriviamo allora alla domanda che ti ho fatto anche per Italiano. Motta è un allenatore già da grande squadra?
Sì, secondo me sì, ma per lo stesso motivo che ti dicevo prima, che ci sono panchine che si libereranno, e da parte mia c'è curiosità, ma secondo me ha un'idea comunque di gestione della fase offensiva, delle transizioni a palla persa che si potrebbero abbinare bene, secondo me con una squadra in particolare, che non è quella di Milano in cui ha giocato, ma parliamo dell'altra sponda, quella rossonera, visto che comunque il ciclo di Pioli sembra destinato alla conclusione. Non so se si concluderà al termine di questa stagione o già in anticipo, poi lo vedrei benissimo, anche per questi tentativi di ripristinare questa fluidità che abbiamo visto anche nei momenti migliori del Milan di Pioli, che in questo momento però mi sembra abbastanza inorganico. Lui secondo me ci potrebbe stare molto molto bene al Milan.
Com'è come sviluppatore di talenti? Ne abbiamo già parlato con Italiano di come sia più un allenatore da struttura che innalza il collettivo. Motta a sua volta è così, oppure riesce a far salire di livello i giocatori che ha a disposizione indipendentemente dalla struttura che mette in campo il sistema?
Ma è difficile dare una risposta assoluta, però possiamo vedere il lavoro che ha fatto, ma anche l'idea di puntare su giocatori come Calafiori, come Zirkzee. Cioè, parlare oggi di Zirkzee come parlare di uno dei talenti più divertenti, più intriganti del calcio italiano, ma anche internazionale, ma alla fine di agosto comunque il titolare era Arnautovic, non era scontato decidere di vendere Arnautovic all'Inter e puntare in pianta stabile su Zirkzee. Calafiori era stato mandato in prestito dalla Roma al Basilea, faceva il terzo difeso, il quinto, e lui l'ha trasformato in un centrale, forse uno dei centrali difensivi più forti del campionato italiano, per cui ha fatto un lavoro sublime. Lo stesso Ferguson, secondo me, come trova spazi, non era così forte lo scorso anno, e Beukema ha avuto un impatto a sua volta molto positivo col campionato italiano, e secondo me sta alzando un po' il livello generale della rosa, anche perché quando è arrivato poi ha compiuto delle scelte forti, perché ha accantonato giocatori comunque con un certo speso, una certa esperienza al Bologna, come De Silvestri, Soriano, da questo punto di vista sono più fiducioso in prospettiva su Thiago Motta che non su Italiano.
Sì, secondo me proprio nello sviluppo dei singoli talenti e della capacità di trovare qualcosa che magari non si era visto o che neanche il giocatore stesso magari aveva visto, perché Calafiori aveva giocato un po' con la difesa a 3 come laterale della difesa a 3 nel Basilea, ma un conto è fare il laterale della difesa a 3, un conto è fare il centrale della difesa a 4 che si alza e viene a giocare dietro la linea di pressione avversario, che gestisce così bene le transizioni centralmente e le chiusure che fa in modo così aggressivo. Quella cosa lì deve essere lavorata giorno per giorno in allenamento, non è una cosa che si sveglia che la Fiore decide di fare questa cosa, e ci vuole anche l'allenatore che vede le potenzialità per questa cosa qui. Lo stesso Zirkzee non era questo giocatore qua 2 anni fa, il talento era evidente, ma tra il talento e quello che sta facendo in questa stagione c'è del lavoro dietro, del giocatore sì, ma c'è qualcuno, c'è uno staff che lavora dietro il talento del giocatore e permette a Zirkzee di 1. Migliorare le scelte, soprattutto fuori dall'area, non era questo giocatore qua, perché la capacità di fare i tocchi di prima, la capacità di fare i dribbling c'erano, ma adesso è dove va a prendere il pallone, come gestisce il corpo. Ad esempio, inizialmente quando è arrivato in Italia aveva quasi paura del contatto fisico, cioè un corpo enorme, un corpaccione che però non sfruttava con tutta quanta la sua capacità. Adesso invece va molto più tranquillo sulla gestione del corpo con il pallone, quindi la tecnica riesce a sfruttarla molto meglio, e poi è evidente che ha fatto un innalzamento dal punto di vista della finalizzazione che non era neanche pensabile. Ricordo che all'inizio della stagione si diceva di come il Bologna gioca bene, Zirkzee gioca benissimo, però non è un attaccante, è un numero 10, dovrebbe giocare il Bologna con una punta, se invece stiamo vedendo che Zirkzee li fa i gol, ed è questa cosa qui, è sempre il lavoro, penso, anche dell'allenatore. E penso che proprio qui sia la grande differenza tra un allenatore che ha trovato l'algoritmo giusto da applicare ad una squadra con cui funziona e un allenatore invece che ha una capacità più profonda di innalzare la rosa a disposizione. Io vedo in Motta l'allenatore più promettente uscito nell'ultimo lustro nella Serie A. Vedo in lui veramente la possibilità di uscire fuori come uno dei grandi allenatori del suo periodo in Europa. Non nego che nel caso in cui si volesse pensare di vedere Motta ad esempio ad allenare il Barcellona la prossima estate, in Catalogna ad esempio si parla di questa cosa, non nego che secondo me sarebbe una posizione ideale per lui, una squadra in cui ha sia del talento grezzo che dei giocatori di alto livello e la capacità di inserirli all'interno di un sistema di gioco che vuole il pallone, lo vuole sia per giocarlo, per sfruttarlo come utilizzo di creazione della fiducia in campo dei giocatori, ma anche che lo vuole letteralmente andandolo a recuperare in modo immediato e alto sul campo, una delle cose che ad esempio non riesce a fare il Barcellona, ma anche il Bayern Monaco ad esempio mi sembra un'altra squadra che sarebbe adattissima a come vuole giocare Motta a calcio. Quindi stiamo parlando di un allenatore.
Te stai sognando ancora, stai puntando la sticella ancora più in alto, allora dai.
Esattamente, mi hai proprio beccato. Stiamo parlando di un allenatore che secondo me può puntare ancora più in alto rispetto ad essere uno dei migliori allenatori della Serie A. Questo non significa che un passaggio al Milan non sia l'ideale, è ovvio, al Milan o quello che è, la Juventus nel caso in cui Allegri dovesse decidere di andare via, perché non penso che... Dipende molto da come va questa stagione per la Juventus, per la scelta anche di Allegri di starci o no, ma proprio delle squadre che ambiscono a vincere la Champions League tutti gli anni. Quel tipo di allenatore là è molto difficile da trovare, in Bundesliga in questo momento sembra uscito Xabi Alonso con queste credenziali, in Premier League ce ne sono vari perché è il campionato dove è più facile trovare squadre che vogliono puntare a vincere la Champions League. Secondo me Motta ha proprio i crismi per poter essere quel tipo di allenatore lì, e questo non significa che quest'anno allora il Bologna debba vincere lo scudetto. È evidente che la rosa a disposizione è contata, i giocatori di alto livello sono contati, lui il lavoro che sta facendo riesce a dare degli strumenti ai giocatori per migliorare, però non è che si può aspettare che se non c'è Zirkzee gioca Van Hooydonk la squadra possa giocare allo stesso modo. Questa cosa è impensabile, no?
Sì, assolutamente. Poi va anche considerato il fatto che il Bologna, se non sbaglio, ha girato questo girone d'andata con 31-32 punti e la quota Champions, che stando alle ultime stagioni non scende al di sotto dei 70 punti, quindi significa che il Bologna dovrebbe fare 37-38 punti, quindi ancora meglio di quanto già fatto nel girone d'andata. È abbastanza difficile, è vero che quest'anno un po' tutte le big hanno floppato, però secondo me sarà difficile chiedere al Bologna di non solo di confermarsi, ma addirittura alzare il livello dei suoi risultati.
Sì, e rimane il fatto che è un Bologna che chiude come ottavo, e comunque un Bologna che ha fatto un'ottima stagione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopo è chiaro che il rapporto e le aspettative che si erano andate create nel corso di questa stagione può essere considerato un piccolo passo indietro, però comunque rimane per il Bologna la migliore stagione a diversi anni a questa parte, in cui oscillava tra la colonna sinistra e la colonna destra. Sicuramente la stagione in cui si è visto qualcosa di diverso, una proposta di gioco molto più intrigante, in cui anche Thiago Motta è riuscito a valorizzare a sua volta il lavoro di Sartori, perché probabilmente anche i meriti si incrociano con quelli del nuovo direttore sportivo del Bologna.
Guarda Gianmarco, prima di chiudere, io non vorrei lasciare i tifosi della Fiorentina e del Bologna tristi per la dipartita del loro allenatore, e quindi ti chiederei: chi vedresti allora alla Fiorentina la prossima stagione e al Bologna nel caso in cui la prossima stagione Motta dovesse andare via?
Oddio, questa è una domanda che mi coglie abbastanza impreparato. La Fiorentina mi piacerebbe magari un allenatore che vuole gestire di più la palla in maniera più ragionata, ma non meno ambiziosa. Io penserei anche a un profilo come Dionisi, anche se in questo momento e a Sassuolo sta attraversando forse il momento più delicato, più negativo della sua gestione. E il Bologna non saprei, c'è un pazzo totale come Juric, non lo so, mi viene in mente così su dei piedi, o magari Palladino, se vuole compiere uno step intermedio senza arrivare subito a una grande. Comunque, sì, quindi, per fortuna i nomi interessanti nella Serie A stanno uscendo.
Sì, sì, quindi tu dici di rimanere comunque all'interno della Serie A e trovare un allenatore che dia una forma diversa al lavoro che sta facendo in questo momento Motta. E nella Fiorentina dici di provare di non rischiare troppo, in sostanza.
Beh, cioè rischiare relativamente, perché poi chiaramente si tratta di andare a chiudere un ciclo e riaprirlo con degli stimoli diversi.
Che ne pensi di provare invece uno degli eredi di De Zerbi, come ad esempio c'è Davide Possanzini in Serie C con il Mantova? Non so se, dato che tu seguendo il Rimini comunque le serie minori, le bazzichi più di me, se secondo te può essere un allenatore che può fare il salto, triplo salto, dalla Serie C direttamente ad allenare la Fiorentina, ad esempio.
Un salto triplo lo vedo bello impegnativo. Dai, secondo me il percorso ideale è magari farsi un anno in Serie B, visto che poi oltretutto sembra destinato alla promozione questo Mantova. È sicuramente una squadra molto, molto divertente, che ha una proprietà di palleggio clamorosa per quello che è la terza serie. Tra l'altro il Rimini l'aveva anche affrontato in estate, abbiamo pareggiato 2-2 in maniera abbastanza casuale, perché poi ci avevano preso a pallonate. Però non avrei mai pensato in una stagione del genere. Però secondo me, visto che è anche facile bruciare gli allenatori, tra l'altro Possanzini mi pare che era già stato in Serie B, era stato esonerato dal Brescia, per cui secondo me io andrei per gradi.
Chiudiamo proprio con l'ultima: c'è un allenatore emergente che ti sta piacendo molto, che non abbiamo nominato, che vedresti in una grande squadra la prossima stagione? Anche in giro per l'Europa,
Anche in giro per... Ti dico, allora sono un pochettino a digiuno di campionati stranieri.
Rimaniamo in Serie A o in Serie B allora, a questo punto di vista? Qual è il tuo nome caldo?
Ma il mio nome caldo è Palladino, Palladino, perché comunque non Monza, che è stato tra virgolette smantellato, perso diverso talento in mezzo al campo, sta confermando comunque una buona continuità di risultati e sta mantenendo le sue idee di gioco, per cui mi piacerebbe molto vedere una squadra di livello superiore.
Dammi il nome, quale squadra?
Palladino, dai, sarebbe bello Palladino alla Juve, così chiudiamo il cerchio e chiudiamo il cerchio Palladino da giocatore, torna da allenatore.
E con Palladino alla Juve ufficiale, secondo Gianmarco Porcellini, chiudiamo questa puntata. Gianmarco,
no, vabbè, per il 2035, perché Allegri poi rinnoverà ad oltranza.
Mi spiace, hai già ufficializzato dal giugno 2024 Palladino alla Juventus. I tifosi della Juventus dovranno fare i loro calcoli su giochisti, risultatisti, a questo punto automaticamente faranno loro. Noi chiudiamo questa puntata, grazie mille Gianmarco, ci sentiamo presto sicuramente.
È stato un piacere, Daniele, grazie per l'invito, alla prossima.